Isaia ha 66 capitoli, dunque nell'impossibilità in questo ambito di analizzarli uno a uno, nelle puntate precedenti ci siamo un po' soffermati su alcuni. Questa volta vorrei tentare di dare una guida alla lettura su un bel numero di capitoli. In particolare cercherò di riferirmi oggi ai capitoli che vanno dal 10 al 17, al 27 compresi, dal 10 al 27, e cercare almeno di dare un'inquadratura a questi capitoli e veramente sperare di riuscirvi a stimolare a andarli a leggere, a analizzare. I capitoli 10 e 11, in particolare dal quinto versetto del capitolo 10. Sono capitoli fondamentali dal punto di vista teologico. Fate caso all'espressione Ashur Shevet Api, che è il bastone, la verga della mia ira, dice il Signore. Questo concetto non è nuovo di Isaia. Pensate per esempio al patto che Dio fece con Abramo. Siamo in Bereshit, in particolare al capitolo 15, quando gli annuncia che il popolo, la sua stirpe sarà schiava di un'altra nazione, dice poi anche che è anche il popolo che li sottometterà, io giudicherò, si dice il Signore ad Abramo. Quindi i popoli vengono spesso visti come strumenti nelle mani del Signore, solo che c'è il rischio che non capiscano. Questo fatto, pensino di avere una loro autonomia, una loro capacità, un loro potere autonomo. E così è in particolare per Assiria, piena di superbia, che non si rende conto affatto di essere solo strumento del Signore. Tutto Isaia, non mi stancherò di ribadirlo, va letto, di ribadirlo, va letto tenendo presente la visione della sua iniziazione, il capitolo 6 che abbiamo visto, dove Dio è eccelso, Kadosh, 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 ripetuto 3 volte, santo, santo, santo è il Signore. Signore, abbiamo visto analizzando quel capitolo, il Signore è stabile, non affetto in nessun modo da ciò che l'uomo fa e non c'è cosa più detestabile e al contempo più ridicola della superbia umana di chi pensa di poter fare contrariamente o indipendentemente dal volere del Signore. Teniamo anche presente che Isaia parla al regno di Giuda. Dunque, perfino il regno di Israele è esterno. Leggete il versetto 11 a questo riguardo. E poi si torna a parlare dell'Assiria. Diamo una lettura di qualche versetto qua e là per renderci conto. Allora, versetto 13 fino al 15. Siamo ancora al capitolo 10. Isaia dice così: poiché egli disse, riferendosi all'Assiria, con la forza della mia mano ho operato e con la mia saggezza, poiché ho compreso, io toglierò i confini dei popoli, il loro avvenire ho sconvolto e demolirò la potenza degli abitanti. Quanto Assiria si insuperbisce, si sente padrona del mondo. Ha trovato la mia mano come un nido l'esercito dei popoli, e come si raccolgono delle uova abbandonate, così io ho raccolto tutta la terra, e nessuno mosse le ali, né spalancò il becco, né pigolò. Delirio d'onnipotenza. La reazione di Isaia è al versetto 15. Può gloriarsi la scure con chi colpisce con essa? Oppure può vantarsi la sega con chi la mena? Come se potesse colpire la verga colui che la brandisce, come se il bastone sollevasse colui con una di legno. Quindi, con estrema ironia, un po' raffinata anche come sempre in Isaia, si riferisce a questa superbia della Assiria. Fate sempre caso all'espressione Ve'ayah Bayom Ahu, così ricorrente in Isaia. Accadrà un giorno, non è un giorno certo, non è sempre lo stesso. Esprime la certezza che succederà. Vorrei anche segnalare che questo, dal capitolo 32, così en passant, dal versetto 32 del capitolo 10 e fino al capitolo 12, che di suo il capitolo 12 è un capitolo molto breve, è il brano che si usa a leggere nell'ottavo giorno di Pesach, e poi è stato adottato come il come l'Haftarah del giorno di Yom HaAtzmaut, perché ha una sono giorni fortemente associati con l'era messianica o con la fine dei giorni, con la fine dei tempi. Il significato piano del testo non necessariamente rimanda a un futuro così lontano, ma sicuramente c'è, come dicevamo all'inizio, questa affermazione teologica molto molto importante del Signore inalterabile, e che i popoli facciano pure quello che pensano. Alla fine è la parola del Signore a trionfare. Facciamo caso all'inizio del capitolo 11, al modo in cui la profezia inizia. Uscirà un ramo dal tronco di Isciai. Altro motivo ricorrente: la salvezza spunta sempre fuori da ciò che è rimasto, non da qualcosa di nuovo, da qualcosa del vecchio albero, della vecchia radice. Nonostante tutte le punizioni che lo hanno colpito, tutte le intemperie, quindi nell'immagine dell'albero, può essere stato saccheggiato e portato quasi alla distruzione, ma c'è un qualcosa che rimane, dal quale spunta, germoglia la salvezza. Il capitolo 12, come abbiamo accennato, un capitolo di 6 versetti in tutto, ed è una sorta di salmo, di inno al Signore, e conclude, appunto, conclude con lode e in gloria questo brano lungo che si è aperto al versetto 5 del capitolo 10. E al capitolo 13 inizia una lunga serie di profezie rivolte ai popoli, a tanti popoli differenti, alcuni facilmente identificabili, altri meno. Sono tanti capitoli, sono tutti i capitoli che vanno dal 13 al 23 compreso. Dunque abbiamo 11 capitoli dedicati a profezie rivolte a popoli diversi. Verso ogni popolo c'è un rimprovero specifico, ed anche la fine che ogni popolo fa è differente, non è la stessa per tutti. Le differenze sono anche molto importanti. Tuttavia, la superbia è denominatore comune a tutti. Il Signore farà giustizia e punirà ogni popolo in relazione al suo comportamento. Il messaggio generale che risulta dalla lettura di questi capitoli è questo. C'è ovviamente un messaggio particolare rivolto a ogni popolo che, per poterlo analizzare, richiede una lettura attenta capitolo per capitolo, cosa che qui non facciamo. Come abbiamo detto, diamo però alcuni cenni. Fate caso come la Siria del capitolo 14, la profezia è contro Babilonia, ma alcuni commentatori ritengono che ci si riferisca in realtà alla Siria, ci si riferisca alla Siria che aveva dominato selvaggiamente, con crudeltà, sopra gli altri popoli. Ebbene, fate caso come lo Sheol, diciamo così l'inferno, festeggia l'arrivo dell'Assiria. Anche tu, Assiria, hai fatto la nostra stessa fine. Tu che ti credevi una divinità. Leggiamo anche qua alcuni versetti. Leggo del capitolo 14, i versetti dal 10 al 15. Tutti intoneranno e diranno a te: anche tu fosti umiliato come noi, sei diventato simile a noi, venne gettata nello Sheol la tua gloria, lo strepito dei tuoi flauti, sotto di te si sono ammassati i vermi, e i vermi ti ricoprono, come sei caduto dal cielo, o stella mattutina. Sei stato tagliato e gettato a terra, tu che opprimevi i popoli, e tu dicevi nel tuo cuore: salirò in cielo, al di sopra delle stelle del Signore, alzerò il mio trono e abiterò sul monte della convocazione, dal lato settentrionale. Salirò sulla cima delle nubi, assomiglierò al Supremo. ma nello Sheol verrai sprofondato sui fianchi della fossa. Dunque, poi l'ironia del profeta continua ancora anche nei versetti successivi nei confronti dell'Assiria. Il messaggio fondamentale è questo, abbiamo visto, seguono via via gli altri popoli, ed anche Israele è annoverato in mezzo a questo. Soffermiamoci qualche minuto sul capitolo 17. Questo sì, magari cerchiamo di vederlo dal testo. Cerco di condividere la traduzione, che come sempre ho preso dalla edizione classica a cura di Rav Disegni, la collana curata da Rav Disegni. Ecco qua, spero che sia leggibile, proviamo. Ecco, profezia su Damasco. Ecco, Damasco ha cessato di essere città, è diventata un cumulo di rovine. Sono abbandonate le città di Aroer, diverranno luogo di pascolo per le greggi, vi si coricheranno e non vi sarà chi li spaventa. Cesserà la fortezza in Efraim e il regno a Damasco e il resto di Aram, come la gloria dei figli di Israele diverranno, dice il Signore Zebaoth. E avverrà in quel giorno che impoverirà l'onore di Giacobbe, l'opulenza della sua carne diminuirà, e diverrà come chi raccoglie il grano tagliato nell'aia, e col suo braccio miete le spighe, sarà come chi raduna le spighe nella valle di Refaim. Resteranno in esso rimasugli, come quando si scuote l'ulivo, due o tre bacche sui rami alti, quattro o cinque sui rami rigogliosi, dice il Signore Dio di Israele. In quel giorno alzerà lo sguardo l'uomo verso il suo creatore, e i suoi occhi guarderanno verso il Santo di Israele. Ricordate anche questa espressione, Kedosh Israel, il Santo di Israele. E non si volgerà verso gli altari, opera delle sue mani, e ciò che fanno le sue dita egli non vedrà, idoli e simulati. In quel giorno saranno abbandonate le sue città fortificate, come fu abbandonata la aratura e il raccolto davanti ai figli di Israele, diverrà una desolazione, poiché hai dimenticato il Dio della tua salute, la rocca della tua forza non hai ricordato, perciò pianterai piante gradite e seminerai rami estranei. Nel giorno stesso in cui li pianti li circonderai di siepi, e la mattina la tua semente farai fiorire, ma si perderà la mietitura nel giorno della sciagura e del dolore disperato. Oh, unione di molti popoli che rumoreggiano come l'irrompere della corrente impetuosa. Il tumulto dei popoli è come il tumulto delle acque potenti che strepitano. I popoli, come lo strepito di molte acque, tumultano. Egli grida e fugge la popolazione lontano e viene inseguita come la pula della montagna davanti al vento e come il turbine dinanzi alla procella. Al tempo della sera ed ecco costernazione, prima di mattina non c'è più. Questa è la sorte di coloro che ci depredano e il destino di coloro che ci salvano. Allora, notate di nuovo il riferimento a De'ayaba Yomau, in quel giorno troviamo al versetto 7, in quel giorno al versetto 9, ed è evidente che non sia lo stesso giorno. Agli occhi del profeta è come se avvenisse tutto oggi. Per il Signore è tutto presente. È l'uomo che ha bisogno della prospettiva storica per capire. Per questo che al presente sembra sempre che la realtà sia immutabile, la grande potenza intramontabile. Eppure in ogni epoca ci sono state grandi potenze che poi sono tramontate. Il profeta le descrive qui come un frastuono che poi non lascia traccia, usando l'immagine ricorrente nel Tanakh delle acque che si agitano. Le acque possono agitarsi, fanno una tempesta, poi alla fine nulla è cambiato. Quando il mare si è placato, è tornato tutto esattamente come prima, senza lasciare nessuna traccia. Vorrei richiamare l'idea dei maestri, per la quale Isaia è profeta della consolazione. I versetti 7 e 8, rileggiamoli. In quel giorno alzerà lo sguardo l'uomo verso il suo creatore, e i suoi occhi guarderanno verso il Santo di Israele, e non si volgerà verso gli altari, opera delle sue mani, e ciò che fanno le sue dita egli non vedrà, idoli e simulacri. C'è sempre la speranza, perfino la certezza che ciò avverrà. Basta però leggere i versetti successivi per capire che non sempre, non necessariamente sarà così. Sembra quasi voler lasciare un finale aperto in questo caso. A dirci che è, ancora una volta, che è dal comportamento umano che dipendono le sorti dell'umanità. Continuiamo a scorrere i nostri capitoli. Al capitolo 18 troviamo un popolo ai limiti del fantastico. Eretz Tzilzal Kenafaim, paese o terra dalle ali spiegate. E non è chiarissimo a chi si riferisca, anche se nel seguito del versetto c'è scritto che sono al di là dei fiumi dell'Etiopia. Allora, questo ci dà un'indicazione più precisa geograficamente, anche se forse vuol proprio richiamare qualcosa che sia ai limiti o oltre i confini del mondo, sicuramente di quello conosciuto. E poi c'è un capitolo interessantissimo, il capitolo 19, che è un capitolo sull'Egitto, nel quale è profetizzata sì la punizione, ma anche poi il diffondersi del culto del Signore. E l'Egitto è chiamato mio popolo. Al versetto 19, del capitolo 19, troviamo scritto: in quel giorno vi sarà in mezzo al paese d'Egitto un altare consacrato al Signore e presso il suo confine un monumento dedicato al Signore. E prosegue poi, e questo servirà di segno, versetto 20, di testimonianza per il Signore Tsevaot nel paese d'Egitto, e quando imploreranno il Signore per causa di oppressori, egli manderà loro un liberatore che contenderà per loro, combatterà per loro e li salverà. Il Signore sarà allora conosciuto dagli egiziani, gli egiziani conosceranno il Signore in quel giorno, lo adoreranno con sacrifici ed offerte, faranno dei voti al Signore e li adempieranno. Il Signore colpirà ripetutamente l'Egitto e lo risanerà. Essi ritorneranno al Signore che li esaudirà e li risanerà. Dunque c'è un rapporto molto particolare con l'Egitto, che viene chiamato addirittura appunto mio popolo, nel quale verrà un giorno, nel quale si instaurerà pienamente un culto del Signore. Questa è un'immagine, è una profezia molto molto importante per la sua universalità, o perlomeno per il fatto di estendersi sicuramente a un popolo che è altro dal popolo ebraico. E poi si passa di nuovo ad altri popoli. Il profeta non prescinde dalla situazione che ha intorno a sé, ai suoi tempi. Vi sono dunque riferimenti più o meno espliciti, più o meno chiari, al contesto storico. I contemporanei, e specificamente i contemporanei di Yehudà, sono l'uditorio diretto di Isaia. Okay? Ricordiamoci sempre, Isaia profetizza in Yehudà, nel regno di Giuda. Ed è a quella gente lì che si rivolge prioritariamente. Dobbiamo però sempre ricordare che i nostri maestri ci insegnano che solo le profezie che hanno un'utilità per tutte le generazioni sono state incluse nel Tanakh. Dunque dobbiamo sempre avere presente questo doppio piano, sforzarci di capire il contesto storico e al contempo il significato, il messaggio di validità generale, di validità per che è valido per ogni tempo. È chiaro dunque che la Siria abbia un ruolo predominante, lo abbiamo detto prima, la Siria era quella che pensava di dominare sul mondo intero, di essere una sorta di, la stessa dei suoi re, di imperatori, di divinità. E quindi molte cose potrebbero riferirsi, o verosimilmente si riferiscono nelle profezie di Isaia, alle incursioni, o c'è chi sostiene che ce ne sia stata più di una, incursioni di Sanherib, che alle distruzioni conseguenti a queste incursioni, nonché alla salvezza miracolosa di Gerusalemme rispetto all'avanzata di Sanherib. Dunque c'è un contesto storico anche piuttosto chiaro ai quali ci si riferisce, ma ciò che è valido per la Siria è valido per ogni altro impero o potenza del passato, del presente o del futuro. Il messaggio fondamentale per noi che leggiamo oggi è quello. Così provate a pensare una volta come doveva apparire la Siria. Davvero inconcepibile un mondo senza Assiria, un mondo non dominato dalla Siria. Eppure oggi noi lo leggiamo al massimo dai libri di storia. Ecco, pensiamo che la stessa identica cosa vale per qualsiasi altra potenza, superpotenza del passato, del presente o del futuro. Al capitolo 22 troviamo una profezia interamente rivolta a Yehuda. Quindi queste profezie, questo blocco di capitoli dal 13 al 23 è un blocco di capitoli che si riferisce a altri popoli, ma non esclude affatto il popolo ebraico in mezzo a questi. Quindi anche questo aspetto qui è un aspetto importante. E le profezie verso il popolo ebraico sono messe in mezzo a quelle verso tutti quanti gli altri popoli. Il capitolo 22 si apre con la frase profezia sulla valle della visione. E qui si riprende il tema del popolo che si dà ai bagordi, che è una cosa che il Signore aborre. Che era stato tema dominante nei capitoli iniziali, in particolare nei capitoli 2, 3, 4 del libro di Isaia, è tema ricorrente in tutto quanto il libro. E anche qui, nel capitolo 22, vorrei leggere due versetti che dicono così. Versetto 13 dice: ed ecco, gioia e allegria, si uccide il bue e si scanna la pecora, si mangia carne e si beve vino. Mangia e bevi, che domani moriamo. E manifestò alle mie orecchie il Signore Zebaot: non potrà essere espiato questo peccato a voi finché non morirete, dice il Signore Dio Zebaot. Vediamo che l'ira del Signore nei confronti del popolo che si dà alla lussuria senza preoccuparsi del futuro, con questo approccio, mangia e bevi, che domani vediamo. Siamo all'oggi, chi se ne importa del domani? È una cosa, è un peccato che non può essere espiato se non con la morte, è una cosa gravissima agli occhi del Signore. Ecco, al capitolo 23, l'ultimo di questo blocco di capitoli di profezie su vari popoli, ce ne sono ancora altre. Diciamo, c'è una sorta di completezza in questo quadro geografico in cui il profeta ha rivolto lo sguardo un po' in tutte le direzioni, a dare questo messaggio di globalità, di completezza. Il Signore decide delle sorti di tutti i popoli, uno a uno. Mi limito a questi cenni per quanto riguarda questo blocco qui di capitoli, blocco 13-23. Diciamo qualcosa sul prossimo gruppo di capitoli. Sono i capitoli che vanno dal 24 al 27. Sono profezie di distruzione e di salvezza, intervallate da inni e da preghiere. Qui è forse opportuno ricordare l'insegnamento dei nostri maestri, secondo il quale Fischia sarebbe potuto essere il Messia, ma la sua generazione non ne era degna. Hizkia è conosciuto come probabilmente il più giusto fra i re che ci siano stati in Yehuda, nel regno di Giuda. E la sua teshuva, il suo ritorno al Signore era stato così alta che sarebbe quasi potuta sfociare in un'epoca messianica. Siamo andati vicino, potremmo dire. Ci sono varie tradizioni legate al motivo per cui questa opportunità è sfumata. E una di queste afferma appunto che, nonostante la sua teshuva, il suo percorso e l'influenza enorme che ebbe sulla popolazione di Yehuda, comunque la società non era arrivata a un livello sufficiente perché questo succedesse. Dunque, di nuovo, la profezia di Isaia si riferisce al contesto immediato della sua epoca e allo stesso tempo in generale alla fine dei giorni, perché pur sempre una profezia piuttosto escatologica, quella che vediamo in questi capitoli qua. E al punto che a volte ci si riferisce a questi capitoli 24, dal 24 al 27, come all'Apocalisse di Isaia, alla grande Apocalisse di Isaia, la prima Apocalisse di Isaia. E soprattutto per lo stravolgimento delle forze della natura. Abbiamo per Per esempio, come inizia? Ecco, il Signore spacca la terra e la distrugge, sconvolge la sua faccia e disperde i suoi abitanti. C'è un versetto interessante che dice: sarai il popolo come il sacerdote, lo schiavo come il suo padrone, la schiava come la sua padrona, il compratore come il venditore, chi presta come chi prende in prestito, il creditore come il debitore. Verrà spaccata la terra e depretata, perché il Signore disse questa cosa. Di fronte alla potenza divina, di nuovo, tutte quante le differenze sociali vengono decisamente meno, non ha più nessuna rilevanza. Di fronte a Dio sono tutti quanti sullo stesso livello, sullo stesso livello in questo senso di stacco. Non è che ci sia una qualche preferenza da accordare a chi è ricco o a chi è potente. Vediamo come si apre il capitolo 27. In quel giorno punirà il Signore con la sua spada dura e grande e forte il Leviatan, serpente dritto, e il Leviatan, serpente tortuoso, e ucciderà il serpente che è nel mare. Qui c'è un recupero di tutta una mitologia legata a forze o perfino a divinità della natura, che il Signore distrugge e sconvolge. L'elemento sempre presente è quello che alla fine è il Signore che trionfa su tutte quante queste, sull'umanità tutta e su tutte quante queste forze, sopra qualsiasi cosa. Non c'è in realtà una forza, un qualcosa di autonomo al di fuori del Signore. Questi capitoli 24-27 si collegano molto bene ai precedenti, perché dopo aver passato in rassegna uno per uno i vari popoli, come brevissimamente abbiamo visto, c'è qui una profezia, uno sconvolgimento generale di tutta la terra, di tutta l'umanità, del mondo intero. E lascio a voi giudicare se in che modo poterlo mettere in relazione a alcuni eventi specifici più o meno vicini a noi nel tempo, o se comunque preferire la lettura che è un modello che sempre si ripropone in maniera più o meno completa, ma il modello è quello. Alla fine ci sono persone, ci sono popoli che si elevano e si credono divinità superpotenti, con poteri illimitati, soprannaturali, quello che volete. Alla fine di tutto quanto questo non rimane niente. È l'umanità tutta che viene richiamata alla modestia di fronte al Signore, e quell'eventuale orgoglio che derivi dalle differenze sociali o da chi si sente potente nei confronti di chi è debole, vengono riportate alla loro dimensione, cioè alla loro in realtà insussistenza di fronte al Signore. L'umanità tutta viene richiamata alla modestia di fronte al Signore Dio. Vorrei concludere questa carrellata con una richiesta. Leggete i versetti del capitolo 27 dal 2 al 5, anzi facciamo così, leggiamoli insieme. Ancora una volta si aprono con Bayomau, con In quel giorno. In quel giorno decantate la vigna dal vino prelibato. Io il Signore la custodisco, ogni momento la innaffierò affinché non la si danneggi di giorno e di notte la custodirò. Non ho collera, magari fossi in guerra contro spine e rovi. Li attaccherei e li brucerei assieme. Oppure si attaccasse al mio rifugio e facesse pace con me, come farebbe con pace farebbe con me. Nei giorni a venire Giacobbe metterà radici, Israele germoglierà e fiorirà, e tutto il mondo sarà pieno del suo prodotto. Così è il brano nella versione masoretica. Qui è la fine, al versetto 6. Probabilmente questo canto della vigna è il secondo canto della vigna che troviamo in Isaia, subito accenneremo al primo. Potrebbe concludersi un verso prima, al versetto 5, di essere solo dal 2 al 5 il brano, non dal 2 al 6. E qui ho letto velocemente la traduzione, ma veramente provate a leggerlo, provate a vedere se necessariamente è un monologo, una profezia, forse un dialogo, forse una cantica in qualche modo a più voci. È davvero interessante. E fosse anche solo in traduzione da un assaggio della lingua alta che Isaia sceglie per rivolgersi ai suoi contemporanei. E qui vengo al primo canto della vigna. Il primo canto della vigna si trova al capitolo 5, versetti 1-7. Provate a metterli uno a fianco all'altro, a leggerli e a vedere quali similitudini ci sono, se c'è un'evoluzione fra l'uno e l'altro, quali sono eventualmente le differenze. E su questo e su altri temi sarò eventualmente contento di rispondere alle vostre domande. Buon proseguimento.